Nell'editoriale dell'Avvenire di qualche giorno fa mi ha colpito un accostamento tra due articoli. Uno è l'editoriale e l'altro è un articolo centrale nella prima pagina dell'Avvenire. E nel primo si denuncia da parte del rettore dell'Università Cattolica Lunza, Giuseppe Dalla Torre, una dichiarazione di una rivista scientifica la quale diceva che i professori cattedratici cattolici non potevano intervenire nei concorsi pubblici in quanto la loro appartenenza cattolica esplicita sarebbe un limite alla secolarità e alla laicità dello Stato per posti pubblici negli Atenei. Ora, questo mi è sembrato davvero un grave attacco integralista, quasi intimidatorio, del secolarismo che davvero si può dire è diventata una ideologia nei confronti di una confessione cristiana. Ragionando così, dice lo stesso articolista, si potrebbe dire altrettanto allora di chi professa una fede islamica o qualunque tipo di fede, per cui non sarebbe obiettivo nell'esaminare. In realtà è già accaduto, l'articolista produce una documentazione abbastanza credibile, abbastanza documentata appunto su quanto è accaduto a proposito di concorsi pubblici in cui venivano discriminati proprio per esempio medici cattolici. Ora, accanto a questo articolo, in cui sembrerebbe che il secolarismo vuole ad ogni costo cuori e teste vuote di principi e di valori di alcun genere, accanto a questo c'è la revisione del codice etico della Federazione Nazionale dei Medici, nel quale sembra ventilata la possibilità che si debba assolutamente abolire l'obiezione di coscienza riguardante l'aborto o altri limiti che vengono dal codice etico di un medico cattolico, naturalmente. Ecco, a me sembra che questi attacchi siano proprio tipici della cultura di morte. Si vorrebbe avere mano libera per fare alcunché riguarda la vita e soprattutto la vita all'origine e il fine vita. Non si può tollerare questo tipo di atteggiamento, proprio in nome di una tolleranza nei confronti di tutte le fedi. Non si può costringere una coscienza a praticare per la professione che fa qualunque tipo di pratica, anche abortiva o di eutanasia. Ma questa è di fatto però una posizione ideologica e appunto integralista e intimidatoria nei confronti di chi osa professare una fede.
Amici, siamo giunti dunque al termine del nostro itinerario quaresimale ed entriamo proprio nella settimana santa, con la celebrazione della Domenica delle Palme. Così viene chiamata perché è chiaro il riferimento all'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Lo accolsero con le palme che stendevano davanti a lui ed agitavano. In specie i bambini, i ragazzi, i quali non hanno troppo timore ad esprimere i loro sentimenti. L'entusiasmo è di tutta la folla, della gente semplice che ha seguito Gesù nella sua predicazione e nei segni che egli andava facendo per tutta la Giudea e la Galilea. Come dirà Pietro, è per tutta la terra del popolo di Dio. Bene, allora Gesù entra e il segno delle palme già ci dice qualcosa riguardo al tema predominante in questa domenica. È il tema della pace, o meglio, del re di pace, della regalità di Gesù che è veramente opposta alle regalità degli uomini. Intanto Gesù pretende una cavalcatura, la prepara, la manda a prendere. E la cavalcatura è l'asino o il puledro figlio d'asina, di cui si parla anche nelle scritture. Allora questa cavalcatura umile, che non è una cavalcatura regale, perché non è né un cavallo che indica la guerra, indica sicuramente una potenza, una forza, una velocità d'assalto, no, è uno strumento di lavoro, diremo noi oggi. Significherebbe come andare dentro la città con un veicolo che quotidianamente serve proprio per il lavoro dei campi, per il trasporto di quanto si è prodotto nei campi. Un'asina, un puledro figlio d'asina. Una creatura innocente, mansueta, mite, che rispecchia questa regalità di Gesù proprio, la rende più plastica e visibile. Perché questo è accaduto? Perché era profetizzato e Matteo ci tiene a dire l'adempimento delle scritture della prima alleanza, per cui ci cita questo brano: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro figlio di una bestia da soma. Ecco, è molto pregno, dicevo, di significati questo breve passaggio della profezia. E Gesù si presenta così nella città della regalità. Paolo, nella lettera ai Filippesi, ci dice qual genere di re è Gesù, il quale dalla sua infinita grandezza, dalla sua divinità, si è fatto come il servo povero di cui si parla spesso e anche nel brano che leggiamo nella prima lettura della messa di questa domenica, viene presentato spesso come il servo di Dio. Paolo, in questo inno cristologico, ci dice che Gesù ha svuotato se stesso della sua divinità, rendendosi come servo e divenendo nella sua umiltà simile in tutto agli uomini. L'uomo non fa una scelta di creaturalità, ma la sua fragilità, la sua debolezza può riconoscerla in tante espressioni della sua esistenza e della sua vita. Bene, Dio sceglie di diventare uomo nella forma di servo, secondo Paolo. Ebbene, questa è proprio la grandezza di Dio, la grandezza di un amore che si fa prossimo. Si ritorna anche nella lettura del Vangelo della Passione su questo termine della regalità e vorrei che osservaste, ecco, soprattutto questo tema. È ovvio che ne vengono trattati tanti. Pensate che gli ultimi capitoli, la narrazione appunto della passione, morte e risurrezione di Gesù, sono la parte preponderante, sono il Vangelo. Se di Vangelo si può parlare, è tutto concentrato in queste poche pagine degli ultimi capitoli di ogni evangelista, sì. Allora, ecco, nel Vangelo di Matteo è sottolineata questa regalità di Gesù. C'è ancora questo rimando quando Pilato stesso gli domanda: ma sei tu il re dei giudei? E Gesù fa la sua affermazione di differenza, di distanza dalla regalità umana, che è fatta di potere, di sopraffazione molto spesso. Certamente è una manifestazione di potenza la sovranità degli uomini, ma quanto è meschina se ce la raffiguriamo e la confrontiamo con la regalità di Gesù, il quale ha un dominio estremo su se stesso, ha una padronanza della vita, è capace di dare la vita, di consegnare la vita. C'è un'altra affermazione della regalità di Gesù quando la folla inferocita dei suoi nemici, di coloro che l'hanno consegnato a Pilato, l'hanno scomunicato portandolo fuori dalla città e in quel momento lo deridono dicendo: se tu sei il re dei giudei, scendi dalla croce e ti crederemo. Anche su questo patibolo infame della croce Pilato fa scrivere la ragione della condanna e nel titulum c'è scritto: Gesù di Nazareth, re dei giudei, un Galileo re dei giudei. È una contraddizione. La forza dei romani prende questa affermazione come uno scherno nei confronti dei giudei che stanno lì pieni di livore a leggere tutto questo e si ribelleranno contro Pilato perché sembra loro un'offesa che un Galileo debba regnare sul regno di Davide. Ed ebbene, la stessa cosa, e Gesù è nello stesso tempo lui un Galileo per adozione, un giudeo dalla nascita, proprio per il nascondimento della sua vita dei primi 30 anni. È ritenuto da tutti un Galileo e tuttavia lui è della discendenza di Davide. In tutto si manifesta questo stile diverso della regalità di Gesù, ma è proprio questo che manifesta di più la grandezza dell'amore di Dio, che vuole essere solidale con la sua creatura che ama e quindi non come dall'esterno la salva, ma dall'interno, abbracciando tutta la miseria, tutta la povertà dell'umanità. La carica su di sé, la porta fino alla vita sempre, alla sua vita, alla sua dignità regale.